Buongiorno a tutti voi. Oggi parleremo di un incontro speciale. Non so quanti di voi è capitato di incontrare dei personaggi, delle persone un po' speciali, come posso dire, personaggi conosciuti. Io ho visto alcune volte, mi è capitato di vedere laddove doveva esserci una persona abbastanza conosciuta, delle scene incredibili, persone che davano quasi incandescenza, cose spettacolari. Ma io tra me dicevo, ma è mai possibile una cosa del genere? Cioè, sentirsi così coinvolti per vedere un personaggio. E oggi vedremo come una persona, meglio specificato come un giovane che incontra Gesù, e vedremo come questo giovane si appresta a incontrare Gesù e cosa fa e cosa dice. E impareremo anche attraverso questa esperienza un qualcosa di personale, sicuramente. E questa persona potremmo dire che era una persona molto, diciamo, in gamba, sotto tutti i punti di vista, sia diciamo di società, e sia anche dal punto di vista, se così possiamo dire, religioso. E il testo si trova in Marco, nel capitolo 10, e leggiamo questi versi dal 17 fino al 31. Anzi, facciamo fino al 27. Fino al 27. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Bella domanda, eh? Ma chi era questa persona? E leggendo lo stesso episodio nei vari Vangeli, perché questo viene ripreso da tutti, sia da Matteo che anche da Luca, i famosi Vangeli sinottici, veniamo a sapere che questo giovane, innanzitutto era giovane, questo uomo era giovane, era anche un capo, come è scritto in Luca, e soprattutto era ricco. Per cui, come si suol dire, uno di buona famiglia. E di questo incontro ci colpiscono subito quattro cose, solo dal primo versetto che abbiamo letto. Corse incontro a Gesù, si inginocchiò, gli diede l'appellativo di maestro buono, e gli fece una domanda: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Corse incontro a Gesù, dimostra di quanto era ansioso di incontrare il Signore, perché si era sparsa anche la voce di Gesù in tutte le contrade, in tutti i paesi, in tutte le città, per cui aveva questo desiderio di incontrare Gesù. Corse incontro, non è che stava lì camminando, proprio corse, e viene specificato che si era dato uno slancio importante. Si inginocchiò. Che cosa vuol dire? Dimostrazione che era umile. Questo gesto dimostrò una riverenza estrema verso Gesù. L'uomo che stiamo appunto parlando stimava molto Gesù, lo stimava. gli diede l'appellativo di maestro buono. Questo giovane dimostrò che era rispettoso, dando a Gesù il titolo adeguato per rivolgersi proprio a un maestro che era stimato, che era importante. Egli fece una domanda: cosa devo fare per entrare, per ereditare la vita eterna? Nonostante questo uomo era giovane, ricco, ed aveva anche un incarico prestigioso, era preoccupato per il suo benessere spirituale. Vedete, ci sono proprio tutti gli ingredienti di una persona assennata, di una persona che voleva fare bene agli occhi del Signore. Il giovane dimostrò che in che modo dovremmo cercare la vita eterna. Che metodo ha usato lui? Lui fece esattamente ciò che dovremmo fare tutti noi quando dovremmo cercare qualcosa. Appunto, quando desideriamo qualcosa dobbiamo cercare. Questo era il punto focale. Se desideriamo qualcosa dobbiamo cercare. Noi dobbiamo cercare la vita eterna come fece il giovane governatore ricco. Cercare. Cercare però implica anche un'altra cosa. Andare alla fonte giusta. Non qualsiasi cosa. Non qualsiasi cosa ci viene prospettata, ma la fonte giusta. Quella che veramente vale la pena. Questo è esattamente ciò che fece il giovane ricco. Infatti si avvicinò a Gesù, che è la fonte della vita eterna, gli fece una domanda e confessò la sua necessità, quello che lui desiderava veramente. Ma cosa impariamo da questo giovane? Che credeva nell'esistenza della vita eterna, che ci fosse una vita dopo la morte, era sincero quando si inginocchiò davanti a Gesù, fece una cosa rara per un giovane, confessò apertamente la sua brama di vita eterna. I giovani, essere giovane, ricco, in posizione elevata, ma che me ne importa la vita eterna? C'ho tanta da vivere, poi ci penserò. Tanti giovani fanno questa considerazione, e forse anche persone un po' più attempate. Per adesso non ci penso alla vita eterna, però cercava pace interiore. Questo giovane cercava pace interiore, ma soprattutto un senso di completezza, perché sappiamo che anche se uno ha tante cose belle ed è anche ricco, nel cuore dell'uomo c'è sempre un vuoto da colmare. E allora vediamo cosa avviene dopo questo incontro, questa esternazione così importante che ha fatto, e leggiamo ancora cosa rispose Gesù, come è stato questo incontro con Gesù e che cosa fece Gesù. Al versetto 18 leggiamo: Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. E poi continua dicendo: tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: maestro, tutte queste cose le osservo fin da mia gioventù. Gesù, guardatolo, l'amò. E gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da tutte quelle parole, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi intorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste parole e Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupidi, dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. La risposta di Gesù di fronte a questo impeto di sincerità e di ricerca di vita eterna è veramente qualcosa di importante. Ogni parola che dice Gesù è qualcosa di veramente forte e dà dei punti fondamentali da considerare. Gesù rispose facendo riferimento proprio all'espressione maestro buono. Perché questo? Lui non rifiutò il titolo che gli aveva attribuito questo giovane, ma lo usò proprio per provare la fede di quell'uomo. Solo Dio è buono. Questo dice Gesù. Tu mi chiami maestro buono, ma tu devi sapere che solo Dio è buono. Il giovane ricco sarebbe stato disposto a riconoscere Gesù come Dio? Perché attraverso questa affermazione di Gesù, questo giovane doveva fare questa considerazione. A quanto pare, no, non fece questa considerazione. Quindi Gesù si servì della legge per far nascere in lui la consapevolezza del peccato, per far riflettere a questo giovane la sua condizione. Anche Paolo fece questa puntualizzazione. In Romani 7,7 dice: cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Non concupire vuol dire non desiderare fortemente. Ed è non per caso che Gesù elenca 5 comandamenti della legge, comandamenti che evidenziano la relazione con il prossimo. Sapete che le tavole della legge, e se vi capita di andare alla sinagoga a Roma, loro ce l'hanno fuori, no? Proprio belle stampate, scritte in ebraico, perché non lo riusciamo a leggere, però le tavole sono 2. E voi vedrete che ci sono 5 da una parte e 5 dall'altra. 5 riguardano comandamenti rispetto a Dio e 5 riguardano rispetto all'uomo. Perché questo? Chi è che lo sa?
È tutto per l'uomo.
No. Qualcuno a Gesù gli aveva domandato: qual è il comandamento più importante? Ama il Signore Dio tuo come te stesso, con tutto il cuore. E il secondo? Ama il prossimo tuo. E difatti qui stiamo parlando della seconda tavola. E non a caso Gesù elenca questi 5 comandamenti che riguardano il prossimo. E questo perché? Per far capire che lui era un peccatore bisognoso. Lui era in difetto. Il Signore Gesù non intendeva affermare che fosse possibile ottenere la salvezza tramite la legge. No, lui non voleva dire se tu conosci questi e li rispetti, stai a posto. Non dice questo. Evidentemente la legge, a cui fa proprio riferimento a Gesù, non provocò nell'uomo alcuna convinzione in relazione alla sua condizione di peccato. Nonostante che Gesù disse questi comandamenti, non ha suscitato granché in questo uomo. Il giovane sosteneva di avere osservato tutti quei comandamenti fin dalla gioventù. Dice, ma io l'ho rispettati questi comandamenti. E questa risposta provocò un atteggiamento particolare in Gesù. Al versetto 21 troviamo che Gesù dice... Gesù lo amò. Dopo questa risposta Gesù amò questo ragazzo. Ma che tipo di amore poteva essere? Con questo suo atteggiamento, con questa cosa che Gesù provava per questo uomo, per questo ragazzo, per questo giovane. Gli occhi di Gesù penetrarono nella parte più intima del giovane. E provocarono un affetto e un fervore molto profondo. Questo era l'amore che Gesù provava. Perché? Perché lui, Gesù, comprese il desiderio, la brama di vita eterna del giovane e toccarono il cuore di Gesù anche, perché lo amò in modo speciale, perché c'era questo desiderio. Per cui non si riferiva alla risposta che lui aveva fatta del giovane, ma al suo atteggiamento. Amò quel ragazzo, quel giovane, per il suo atteggiamento. Noi sappiamo innanzitutto che l'amore di Dio è molto speciale, perché troviamo scritto proprio in un versetto più bello che io considero nella Bibbia, Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è l'amore di Dio. E Dio non lo risparmia, lo dà a tutti. Allora qui ci dobbiamo porre alcune domande. Allora, cosa occorreva per ereditare la vita eterna? Cioè, che cosa serviva per essere salvati, in poche parole? E qui ci assale questa domanda, tra la domanda e la risposta che viene fatta da Gesù. E possiamo dire sicuramente che non basta lodare Gesù, non basta rispettare la legge, non basta essere amati da Gesù. Perché il versetto 21 Gesù dice anche questo: una cosa ti manca, una cosa ti manca. Per cui questo giovane, anche se lui era attento alla legge, c'era una falla. E lui dice specificamente quello che doveva fare: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Con questa risposta Gesù mette in risalto il vero problema del giovane. Lui era una persona in gamba, ma c'era questa falla, un problema. E forse anche noi delle volte ci consideriamo delle persone buone, che non abbiamo fatto male, un torto a nessuno, ma se noi consideriamo bene la nostra vita, ci sono le falle, c'è qualche falla che non piace al Signore. Gesù sapeva esattamente di cosa aveva bisogno il giovane e il fatto che lui rifiutò lo dimostra. Il giovane stava accumulando ricchezze invece di distribuirla. Il suo cuore era occupato da un altro desiderio, la ricchezza. In realtà la ricchezza era il suo Dio. Questo era la falla. La ricchezza era il suo Dio. E non a caso, che faceva, qual era questo desiderio così forte? Che cosa comprovava? Comprovava che comprometteva il primo comandamento. Che cosa dice il primo comandamento della legge? E lui aveva il Dio denaro e crollava tutto. Non era disposta ad abbandonare questa sua desiderio, questo suo modo di vivere, il Dio denaro. Anche noi, allora, anche noi abbiamo un Dio nascosto? Anche noi abbiamo un Dio che ci fa mettere il vero Dio al secondo, forse al terzo, forse al quarto posto? In realtà, nel suo cuore di questo giovane non c'era posto per Dio, anche se lui aveva un comportamento buono, giusto, ma non c'era posto per Dio. Infatti, quando Gesù disse all'uomo di vendere tutto, non intendeva suggerirgli una via per la salvezza. Egli desiderava infatti fargli capire che aveva trasgredito la legge di Dio e che di conseguenza aveva bisogno di essere salvato. Aveva fatto notare che lui era fuori, era praticamente, non rispettava i 10 comandamenti, neanche uno. Il giovane aveva compreso ciò che Gesù gli stava prospettando, tutto questo discorso che Gesù gli ha fatto, lui l'aveva compreso? No. Il giovane si rattristò di quelle parole e se ne andò. Quando ascoltiamo la parola, qualsiasi parola che ci viene fatta dalla Bibbia, dal Vangelo, e ci tocca veramente direttamente al nostro cuore, qual è il nostro atteggiamento? La prendiamo come suggerimento o voltiamo le spalle e ce ne andiamo, come ha fatto il giovane? Infatti Gesù, vedendo il giovane scomparire proprio nella folla, commentò che per i ricchi è difficile entrare nel regno di Dio. E i discepoli stupirono di questa osservazione, perché essi consideravano la ricchezza una benedizione di Dio, un segno indistinguibile che Dio stava benedicendo quella persona. Ma questo non è il problema soltanto di chi è ricco. Il Vangelo ci dice che il bisogno di salvezza non è circoscritto a chi ha grandi quantità di beni. In Romani 3:23 Paolo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Per cui tutti hanno bisogno della salvezza. Non è perché uno è ricco è particolarmente una persona da salvare o una persona talmente peccaminosa, ma tutti hanno peccato, chi più e chi meno. Il giovane si riteneva giusto, pensava che lui era una persona retta davanti a Dio, ma Gesù gli dimostrò che non lo era affatto. Gli ha fatto un discorso semplice e gli ha fatto capire che non era a posto. Per la salvezza esiste una sola via, la fede in Gesù. Questa è la via giusta. Per essere salvato l'uomo deve riconoscere di essere un peccatore che non è in grado di soddisfare le sante esigenze di Dio. Il peccatore deve riconoscersi tale e soprattutto vedere che lui non può adempiere a tutto quello che il Signore... Perché? Perché è limitato, perché il peccato ha guastato l'uomo. Cosa avrebbe dovuto dire questo giovane a Gesù? Avrebbe dovuto dire come lui dovrebbe avere, come avrebbe dato una risposta a Gesù? Avrebbe dovuto dire semplicemente questo: Signore, se questo bisogna fare, allora sono un peccatore. Non posso salvarmi con le mie forze, perciò ti chiedo di salvarmi per la tua grazia. E proprio questo discorso, questo episodio che abbiamo descritto nel Vangelo, ci suggerisce di non permettere che nessuna cosa nella nostra vita si frapponga fra noi e Dio. Nessuna cosa. Che cosa ti impedisce di mettere al primo posto Dio? Dobbiamo riflettere su questo. Il denaro, il lavoro, l'hobby e qualche cos'altro. Cosa impedisce? Cosa ci mettiamo tra noi e Dio? Allora possiamo dire: il denaro è il tuo servo o il tuo padrone? Poniamoci questa domanda. Dunque il credente deve vendere tutto quello che ha per essere giusto davanti a Dio? Amare Dio con tutto il cuore significa anche impegnare il nostro denaro nelle cose che onorano Dio. Siamo amministratori di ciò che Dio ci affida, perché tutto quello che abbiamo ce l'ha dato Dio. Noi non abbiamo niente, noi sappiamo che tutto quello che abbiamo è volontà di Dio e noi siamo degli amministratori. Non pensare a ciò che perdi. Cari fratelli, stamattina anche chi ha questa certezza, dobbiamo avere questo pensiero. Se vogliamo fare la volontà di Dio, non dobbiamo pensare a ciò che perdi, ma a ciò che guadagni, perché in fondo non puoi dare più di quello che Dio ti dà. Questa è la grande verità. Questa è la verità che deve aprire il cuore dell'uomo. Gli apostoli avevano compreso questo. E che cosa hanno detto? Ma questa è una cosa difficile. È difficile che l'uomo si arrenda così facilmente. E qual è stata la risposta di Gesù? Gesù, fissato lo sguardo su di loro, disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Noi dobbiamo soltanto avere la possibilità di essere onesti col Signore, di dire: Signore, eccomi qua, ho bisogno di te, ho bisogno che tu provvedi a verificare il mio cuore, come ha fatto Gesù con questo giovane. Ha verificato il suo cuore e ha fatto vedere là dove mancava. E anche noi dovremmo fare questo. Concludo con questo versetto. Prima Giovanni 4,10 è scritto: in questo è l'amore di Dio, Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Lui ha fatto il primo passo e ha mandato il suo figliolo per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Per i nostri peccati. Perché l'uomo è peccatore fin dalla nascita. Anche se si considera una brava persona, c'è sempre qualche peccato. E l'uomo, se va a Dio, proprio attraverso Dio Gesù, può essere perdonato. Solo questo può fare. Preghiamo. Signore Padre Celeste, il tuo amore è infinitamente grande e paziente soprattutto, perché forse tu hai aspettato fino ad oggi affinché il cuore si poteva aprire per fare questa verifica. Signore, grazie che tu hai aperto questa via particolare, una via di grazia che solo da te può avvenire. Nessuna cosa, nessun atteggiamento, nessuna opera può fare questo, ma solo tu, perché a te tutto è possibile. L'uomo non può fare niente. E grazie perché tu un giorno hai ascoltato la mia preghiera. Grazie, Signore, che tu hai voluto fare questo nella mia vita. Nel nome di Gesù. Amen.